Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Oggi è un giorno di festa perché celebriamo il primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Papa Francesco. Pochi giorni dopo la sua elezione, Papa Francesco aveva ricevuto in aula Paolo VI i rappresentanti dei media che avevano così alacremente lavorato durante il periodo del conclave, per ringraziarli anche per chiarire alcune cose. Una delle domande che molti giornalisti si erano posti riguardava la scelta del nome Francesco e le ragioni che avevano spinto il Papa a scegliere quel nome. Ebbene, durante quell'udienza il Santo Padre aveva intanto chiarito che l'ispirazione di quel nome gli veniva appunto da San Francesco d'Assisi. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
Francesco d'Assisi. È per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento in cui noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? E l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
E proprio da questo discorso di Papa Francesco, pronunciato, lo ricordiamo, il 16 marzo del 2013, all'indomani della sua elezione al soglio pontificio, nell'aula Paolo VI, ricevendo in udienza i rappresentanti dei media, vi dicevo, proprio da questo discorso e dall'espressione che il Papa aveva utilizzato, prende il titolo un volume del cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, un volume che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Il titolo del volume è Povera per i poveri, la missione della Chiesa. Papa Francesco, oltre ad aver ispirato il titolo del volume, ha anche firmato la prefazione del libro. Nella sua prefazione il Papa scrive: «Il denaro e il potere economico possono essere un mezzo che allontana l'uomo dall'uomo, confinandolo in un orizzonte egocentrico ed egoistico. Ma quando l'uomo è educato a riconoscere la fondamentale solidarietà che lo lega a tutti gli altri uomini, questo ci ricorda la dottrina sociale della Chiesa, allora sa bene che non può tenere per sé i beni di cui dispone». Abbiamo incontrato l'autore del volume, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e vi proponiamo quella conversazione. Eminenza, nella presentazione al suo libro che si è tenuta qualche giorno fa, lei ha detto che il termine povertà le è familiare sin dall'infanzia. Perché?
Io non sono venuto da una famiglia ricca e potente, ma da una famiglia, diciamo, normale in questo testo del dopo guerra. Ma non siamo stati poveri in qualsiasi senso. Noi abbiamo detto che i poveri sono quelli che sono i mutilati, per esempio, della guerra, questi poveri giovani che hanno perso la sanità del corpo, no? Le membra e tutto questo, no? Altri orfani, questa agenda abbiamo, no? Ma sono anche venuti i missionari di diversi continenti che hanno parlato dei poveri dell'Africa e di quasi. Ma noi abbiamo anche in Magonza, nella mia città dove vengo, il grande vescovo Ketela, che era molto responsabile, importante per lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa, e per questo la dimensione sociale, caritativa della Chiesa fa parte sempre della nostra tradizione, del nostro concezione, concetto della Chiesa. La Chiesa non solo per la liturgia e per l'insegnamento della parola di Dio, ma anche la presenza, la missione caritativa, diaconale della Chiesa. Questo fa parte del mio sviluppo biografico, possiamo dire, per dopo, quando sono stato professore a Monaco in Germania, sono andato molte volte, perlomeno 15 volte durante le vacanze a America Latina, ho lavorato nelle parrocchie, anche chiaramente nei seminari, dando conferenze per i seminaristi, ma anche con i poveri nelle slums. Sono stato molto, conosco tanta gente, e questa è l'altra dimensione, certo, della povertà, dove manca la dignità basica, fondamentale, umana. Sì. Le madri non sanno che cosa dare a mangiare per i loro bambini per il prossimo giorno, e manca tutte le cose per la salute della gente, e non ci sono le possibilità per la formazione, la scuola, collegi, università e tutto quello, ma manca anche il rispetto per le persone da parte della politica, dell'economia. Queste sono dimensioni della povertà più profonda, no?
Certo.
Ma ci sono anche questa dimensione biblica della povertà. Non c'è solo una povertà materiale, sì, in un senso ampio, ma anche la povertà riguardo a Dio. Tutti siamo poveri, siamo bisognosi della grazia di Dio, dei suoi doni per la nostra vita integrale, per la nostra vita sociale, culturale, materiale, ma anche spirituale, una dimensione con Dio. Beati i poveri dello spirito.
Lei faceva accenno appunto alla sua esperienza in America Latina. In America Latina lei ha avuto occasione di conoscere Gustavo Gutiérrez. Che cosa ha rappresentato questo incontro per lei?
Prima sono stato un po' scettico, no? Come tutti i teologi europei, poiché c'erano questi pregiudizi, la teologia della liberazione a dividere con il marxismo. E può essere che alcuni rappresentanti erano troppo vicino al marxismo per raggiungere il marxismo solo come una dottrina sulla vita sociale, non il marxismo come abbiamo avuto qui in Europa, stalinismo, marxismo, in questo senso che era un ateismo molto aggressivo, nemico contro la Chiesa, con tanti martiri che abbiamo avuto nel secolo scorso nel marxismo, ma anche noi in Europa con il hitlerismo, tutte queste ideologie totalitarie sono grandi nemici dell'uomo come tale, ma la teologia della liberazione originaria è una teologia che parla di Dio, ma in questa situazione della estrema povertà. Come parlare di Dio, del suo amore, della sua misericordia in questa situazione? La misericordia, l'amore di Dio non può essere solo una bella parola, ma deve congiungersi con la pratica, sì, della Chiesa. E la Chiesa non sono solo i sacerdoti, i vescovi, la Chiesa siamo tutti. Noi tutti i credenti, tutti siamo responsabili per favorire la dignità umana, perché tutti siamo insieme figli di Dio. Apparteniamo tutta la stessa famiglia, sì, di Dio, tutti noi siamo fratelli e sorelle, no? Possiamo dire io vivo nella mia casa, riscaldamento, tutto per mangiare, per la formazione dei nostri familiari, e in banco vedo i poveri, non, non faccio niente, no? Gesù ha detto, riguardante l'ultimo giudizio per tutti, no? In tutti i poveri, bisognosi, Gesù Cristo è presente e ci incontra.
Sì. Essere creature significa di per sé essere poveri, cioè essere bisognosi, ed è proprio a questo bisogno che Dio risponde, su questo bisogno che Dio si china, si piega.
Sì. Tutti soffriamo dopo del peccato originale, di un orgoglio. Noi vogliamo essere autonomi anche contro di Dio, verso di Dio, ma questo non è la condizione umana. La condizione umana è, siamo creature, abbiamo bisogno dell'essere, dell'atto, del primo atto della creazione, tutti i beni del mondo che sono riservati per l'uomo e anche con il nostro lavoro. Dobbiamo costruire quasi o edificare una cultura umana per tutti gli uomini, e queste, anche queste ricchezze, che carismi, doni che Dio ci ha dato, dobbiamo realizzare attraverso del lavoro, per questo anche il lavoro, la possibilità di lavorare è anche un diritto fondamentale degli uomini. E per questo diciamo anche il lavoro è una espressione del valore che hanno tutti gli uomini. Per questo è anche molto necessario una buona formazione per le professioni della gente, ma anche per la cultura intellettuale, morale di tutti gli uomini.
Il suo libro ha come sottotitolo La missione della Chiesa. Che cosa può fare concretamente la Chiesa per queste due forme di povertà, appunto quella materiale e quella spirituale di cui parlavamo?
Sì. La Chiesa non è un NGO, come il Santo Padre sempre si esprime molto, molto chiaro, non siamo un'organizzazione per migliorare il mondo. La Chiesa, tutto il popolo di Dio, tutti i cristiani che sono membri del corpo di Cristo, del Tempio dello Spirito Santo, hanno questa missione, la stessa missione che Gesù Cristo, la missione. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, era un mandato di Dio, di suo Padre, anche un mandato a noi per evangelizzare il mondo con l'amore di Dio, ma per tutte le dimensioni, non solo per la dimensione spirituale, per l'aldilà, dopo la morte, per tutte le dimensioni, dalla dimensione terrestre, ma anche celeste, perché andiamo alla vita eterna. La vita eterna è la comunione di tutti gli uomini, tutti gli salvati, con Dio, trino ed uno.
Grazie, Eminenza.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
La figura di San Francesco ha ispirato numerosi film, firmati da grandi registi della storia del cinema come Roberto Rossellini o come Liliana Cavani e anche Franco Zeffirelli. Proprio dal film di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, è tratta una canzone molto dolce, è il caso di dirlo, il titolo infatti del brano è Dolce Sentire, che ascoltiamo dalla voce di Claudio Baglioni.
Immensa vita che e generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di
San Francesco ha vissuto la perfetta letizia e proprio all'allegrezza francescana si è ispirato Pippo Franco per il suo ultimo spettacolo dal titolo Non ci resta che ridere, che è in scena al Teatro Tirso di Molina qui a Roma fino al prossimo 16 marzo. Pippo Franco è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Dunque, perché questa affermazione Non ci resta che ridere?
Perché sembra un'ultima speranza, o forse pure una prima speranza, perché l'uomo ha dimenticato di ridere in pratica. Per ridere intendo dire ha dimenticato quello stato d'animo che lo contraddistingue, che è l'allegrezza francescana di fronte a tutti quanti i problemi, perché forse i problemi non sono poi così problemi, pur essendo problemi, è un discorso complesso, ma alla fine se non ci resta che ridere vuol dire che andiamo avanti e non indietro.
Quando uno pensa appunto ad uno spettacolo comico, lo pensa abbastanza lontano, diciamo, da quello che potrebbe essere invece, non so, un tema religioso. Invece lei ha proprio in questa sua prima risposta citato l'allegrezza francescana. Questo fa parte un po' di un cammino che lei sta compiendo già da un po' di tempo.
Sì. In verità lo spettacolo comico non è necessariamente privo di contenuti, al contrario, certo. Il vero spettacolo comico è quello che satireggia, che rende paradossali o meglio rende evidente la paradossalità dell'individuo e sostanzialmente della vita e soprattutto della vita oggi. Lo spettacolo peraltro racconta, è una commedia con delle punte di cabaret, perché gli autori sono l'autore sono io, gli attori sono i personaggi, sono sostanzialmente due comici ai quali si aggiungono altre due persone, voglio dire, ed è comunque la storia di due individui che sono attratti in un certo senso dal suicidio, un tema oggi purtroppo molto presente, e vogliono come dire lasciare questo mondo, se non che un terzo individuo fa capire loro i valori della vita e fa capire loro che l'uomo è diventato un numero, un suo codice fiscale, la pedina di un profitto di mercati internazionali, e che l'uomo è stato depauperato dell'anima, e quindi il percorso della commedia è proprio il recupero della propria anima, del proprio sé interiore e della propria dimensione, insomma, no? Mm-hmm. E quindi ecco che ha una valenza che spinge lo spettatore a cercare di vedere la realtà dal punto di vista spirituale e non di soccombere alla materia.
Raccontare tutto questo attraverso il sorriso, lei diceva, è anche l'autore di questo testo.
Sì.
È una difficoltà, è una sfida. Che cosa comporta?
No, per me è un fatto assolutamente naturale, perché io è attraverso il sorriso che so raccontare le cose. Il sorriso apre gli animi, e se vuoi fare un discorso, come dire, un po' più profondo, soprattutto in teatro e nel teatro comico, e devi per forza cavalcare il divertimento. Il divertimento significa il preludio di una soluzione del problema, l'accostarsi alla realtà attraverso una visione, dal mio punto di vista, cristico, però una visione che riguarda l'uomo nella sua accezione eterna, non l'uomo impelagato nella palude della materia.
Qual è la reazione del pubblico a questo suo spettacolo, che è già in scena da alcuni giorni?
Sì, da alcuni giorni. La reazione credo che sia lo spettacolo più divertente che io abbia mai fatto, perché mi è uscito così, voglio dire, perché è una risata continua, nel senso che cerchiamo di arrivare in profondità proprio con l'assurdità che ti consente il senso dell'ironia, della comicità, che può spaziare in dimensioni non usuali rispetto al, come dire, al chiacchiericcio della vita di oggi, no?
Grazie di essere stato allora in nostra compagnia. Ricordiamo
posso
ai nostri
aggiungere,
certo, molto volentieri. Sì.
È una cosa che mi riguarda da un po' personale.
Sì.
Il Teatro Tirso di Molina, che sta, sì, in via Tirso numero 89, è a pochi passi, ed è il motivo per cui ho amato andare in questo teatro, dove non ero mai stato, a pochi passi dal luogo dove sono nato, che è Viale Regina Margherita. Questa, come dire, una valenza in più per me, un divertimento in più, una gioia. Sono tornato a recuperare le mie radici.
Certo. Quindi ricordiamo appunto al Teatro Tirso de Molina in via Tirso 89 qui a Roma. È possibile assistere fino al prossimo 16 marzo allo spettacolo Non ci resta che ridere, di e con Pippo Franco, che ringraziamo di essere stato con
noi.
Grazie.
Grazie a voi, auguri, grazie. Arrivederci.
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 E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera con i Giochi dell'Armonia alle ore 21. Riprendono da stasera i Faccia a Faccia Improbabili curati da Laura De Luca. Comincia questa sera una serie di Faccia a Faccia, appunto, legati ai temi dell'alimentazione in vista di Milano Expo 2015, la manifestazione che appunto porrà l'attenzione sui problemi dell'alimentazione mondiale. Questa sera il Faccia a Faccia Improbabile, che vede protagonisti Giuliano Canevacci e Laura De Luca, è con uno degli alimenti base della nostra cucina, pur essendo arrivato in Europa abbastanza tardi. Stiamo parlando della patata. L'appuntamento dunque per questa sera alle 21 con Laura De Luca e Giuliano Canevacci per Faccia a Faccia Improbabili, presentati dai Giochi dell'Armonia. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, ci uniamo tutti insieme ad augurare ancora buon anniversario al nostro Papa e vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.